Leggiamo il capitolo 30 del libro del Deuteronomio, ci stiamo avvicinando alla conclusione di questo libro che evidentemente abbiamo semplicemente sorvolato fin qui, perché non siamo, come dire, scesi nella profondità, o perlomeno non abbiamo toccati molti aspetti che il libro affronta. Leggo dal versetto 28 del capitolo 29, dove Mosè ricorda queste cose e dove spesso noi abbiamo l'abitudine di ricordare quando dobbiamo, come dire, affermare che ci sono delle cose nella scrittura che ci sono oscure, che non ci sono chiare. E dice così: le cose occulte appartengono al Signore, il nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi, per i nostri figli, per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Quando dunque queste cose che io ho messe davanti a te, la benedizione e la maledizione, si saranno realizzate per te e tu le ricorderai nel tuo cuore, dovunque il Signore tuo Dio ti avrà sospinto, in mezzo alle nazioni, e ti convertirai al Signore tuo Dio e ubbidirai alla sua voce, tu e i tuoi figli, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, secondo tutto ciò che oggi io ti comando, ebbene il Signore tuo Dio farà ritornare i tuoi dalla schiavitù, avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo fra tutti i popoli, fra i quali il Signore, il tuo Dio, ti avrà disperso. Quando anche i tuoi esuli fossero all'estremità dei cieli, di là il Signore, il tuo Dio, li raccoglierà e di là ti prenderà. Il Signore, il tuo Dio, ti ricondurrà nel paese che i tuoi padri avevano posseduto e tu lo possederai. Ed egli ti farà del bene e ti moltiplicherà più dei tuoi padri. Il Signore, il tuo Dio, circonciderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti affinché tu ami il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, e così tu viva. Il Signore, il tuo Dio, farà cadere tutte queste maledizioni sui tuoi nemici e su tutti quelli che ti avranno odiato e perseguitato. Tu ritornerai e ubbidirai alla voce del Signore, metterai in pratica tutti questi comandamenti che oggi ti do. Il Signore, il tuo Dio, ti colmerà di beni, moltiplicherà l'opera tua, l'opera delle tue mani, il frutto del tuo seno, il frutto del tuo bestiame, il frutto della tua terra, poiché il Signore si compiacerà di nuovo di farti del bene, come si compiacque di farlo ai tuoi padri, perché ubbidirai alla voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi comandamenti e i suoi precetti scritti in questo libro, della legge, perché ritornerai al Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua. Questo comandamento che oggi ti do non è troppo difficile per te, né troppo lontano da te. Non è in cielo perché tu dica: chi salirà per noi nel cielo e ce lo porterà e ce lo farà udire, perché lo mettiamo in pratica. Non è al di là del mare perché tu dica: chi passerà per noi al di là del mare e ce lo porterà e ce lo farà udire, perché lo mettiamo in pratica. Invece, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca, è nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Vedi, io metto oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Poiché io ti comando oggi di amare il Signore, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi, le sue prescrizioni affinché tu viva e ti moltiplichi. E il Signore, il tuo Dio, ti benedica nel paese dove stai per entrare e prendere possesso. Ma se il tuo cuore si volta indietro, e se tu non ubbidisci, ma ti lasci trascinare e prostrarti davanti agli altri dei e a servirli, io vi dichiaro che oggi che certamente perirete e non prolungherete i vostri giorni nel paese del quale state per entrare in possesso, passando il Giordano. io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ho posto davanti a te la morte, la benedizione e la maledizione. Scusate, ho posto davanti a te la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, affinché tu viva e la tua discendenza viva amando il Signore, il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a Lui. Perché Egli è la tua vita, è colui che prolunga i tuoi giorni. Così tu potrai abitare sul suolo che il Signore giurò di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Il tema appunto è fedeltà. Noi abbiamo parlato in precedenza di dignità, abbiamo parlato di libertà, parliamo oggi di fedeltà. Se siete uomini, donne, famiglie abituati a frequentare i centri commerciali, probabilmente avete nel vostro portamonete delle tessere che i centri commerciali vi hanno rilasciato, che spesso sono definite carta fedeltà. È una forma, come dire, commerciale che viene utilizzata dai centri commerciali per garantire una rotazione di clientela, per garantire, come dire, una rotazione di commerciale, di acquisti. La pubblicità però vi dice che se acquistate o se possedete questa carta fedeltà, voi avete diritto a ricevere premi di fedeltà, cioè sconti, raccolta punti, che vi permettono alla fine di godere di un certo beneficio. Dietro a tutto questo però l'intento non è tanto il vostro bene, è il bene dell'azienda. La fedeltà di cui partiamo noi invece è una fedeltà che è tanto del Signore quanto a beneficio del suo popolo, e una fedeltà che ci chiama in causa. E a modo di introduzione possiamo dire che la carta fedeltà di Dio è la sua parola. Quella che abbiamo letto, che forse stiamo ascoltando, forse non lo stiamo facendo, ma rimane la carta fedeltà di Dio. E per un popolo che si dica, come dire, in azione, desideroso di vivere con determinazione la vocazione che ha ricevuta, la fedeltà è estremamente importante. La fedeltà è questa. Carta fedeltà, questa parola. Però la scrittura ci dice che prima della propria fedeltà, di quella che può essere la nostra fedeltà, il popolo deve costantemente richiamarsi alla fedeltà del Signore. Perché senza la fedeltà del Signore il popolo non andrà da nessuna parte. Voi ricordate Mosè ad un certo punto, nei primi capitoli del Deuteronomio, deve dire: Signore, se tu non vieni con noi, non facci neppure partire, perché noi non andremo da nessuna parte se tu non vieni con noi. E la fedeltà del Signore, fratelli, sorelle, amici, si manifesta in prima istanza proprio nell'averci dato questa parola, nell'essersi rivelato a noi che non meritavamo nessun merito, che non avevamo diritto a comparire alla sua presenza. Lui ci ha dato questa parola, questa legge, che ci impedisce, per esempio, di disobbedire al suo volere, se noi lo vogliamo. Una legge che ci permette di godere da subito le sue abbondanti benedizioni, e che Mosè non ha esitato a esaltare, per esempio, giustamente anche a beneficio delle generazioni future. Al capitolo 4, versetti 5 a 7, Mosè sottolinea questo, e poi c'è tutto il capitolo 6 in particolare, dove l'esaltazione di questa carta fedeltà del Signore, la sua parola, è importante per le generazioni. Il capitolo 30 che abbiamo letto in qualche misura rappresenta la conclusione del tema delle benedizioni, delle maledizioni introdotte appunto al capitolo 27, e di cui Mosè però aveva già anticipato così nello specifico il suo annuncio al capitolo 11. Ricorderete versetti 26 a 28 dove viene detto questo. Ed intento anche in questo capitolo è quello di riaffermare questo mantenimento del patto da parte del Signore verso il suo popolo, quel patto che ha fatto con i patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe, che qui viene rinnovato proprio al versetto 20 del nostro capitolo. Parlare però di fedeltà del Signore non significa certamente affermare che Egli sorvolerà sul peccato del suo popolo, sulle inadempienze di coloro che non lo sono, su coloro che rifiutano il messaggio dell'Evangelo ancora oggi. Il lungo elenco delle maledizioni e delle benedizioni nei capitoli precedenti ci fanno comprendere, soprattutto le maledizioni, che con il Signore non si scherza. Noi possiamo sfuggire al controllo dei nostri genitori, del nostro datore di lavoro, del nostro politico, ora diciamo autorità locale, ma non possiamo sfuggire per nessuna ragione al giusto controllo del Signore, alla giusta valutazione che il Signore fa delle nostre vite. Il testo ci dice che quello che il Signore ha promesso come castigo, giudizio alle disobbedienze del popolo, non sono semplici spauracchi, cioè, come dire, per intimorirci leggermente. Certamente vogliono prevenire il peccato, ma ci viene detto che dove il peccato è commesso, dove la disobbedienza è praticata, Dio dà seguito al suo giudizio, come preannunciato proprio nelle maledizioni. E quando Giacomo pensa a queste cose, lui deve dire, laddove il peccato è pensato, dove il peccato è praticato, questo produce che cosa? La morte. E vedete, fratelli e sorelle, questa espressione ci parla della fedeltà di Dio. Il fatto che Dio dica una cosa e la mantenga, anche in questo caso, è espressione della fedeltà. Ora, se a qualcuno sembra che questa fedeltà sia troppo rigida, chiusa, senza amore, o fai così o ne paghi il prezzo, come forse noi usiamo a parlare con i nostri figli, io ricordo di aver usato spesso questa espressione, allora è bene che noi ricordiamo che, per esempio, tutto il libro del Deuteronomio è, come dire, la rievocazione, è il racconto di 40 anni di disobbedienza del popolo di Israele nel deserto, che ha tentato Dio in molti modi, in molti modi, in molte maniere, ma Dio è rimasto fedele al suo patto. Dio è andato avanti a beneficio del suo popolo perché aveva fatto un patto con Abramo, Isacco e Giacobbe. Quindi Dio è rimasto fedele. E quando lui ci parla di questa fedeltà che ci punirà a causa del nostro peccato, non sta dicendo nulla di diverso di quanto ha già effettivamente detto. Venendo al nostro testo, avrete notato che il testo, il brano, diciamo, il capitolo 30 è diviso in tre sezioni, ed è quello che, diciamo, faremo noi anche andando attraverso. E nel parlare della fedeltà faremo questi, diciamo, tre considerazioni, o tre sono i punti che affronteremo. In primo luogo parleremo di un futuro glorioso, versetti da 1 a 10. Parleremo di un presente possibile, versetti 11 a 14. E per ultimo la scelta per la vita, versetti da 15 a 20. Futuro glorioso. Dopo le tremende maledizioni del capitolo 28 che abbiamo potuto leggere e ascoltare, i severi avvertimenti del capitolo 29, in particolare i versetti 22 e 28 di cui Edgar ha parlato domenica scorsa, questa prima sezione del capitolo sembra, come dire, una boccata d'aria fresca, un bicchiere d'acqua per l'assetato, perché fa presagire un futuro, come dire, glorioso per il popolo, perché viene detto che Dio non sarà sconfitto a causa delle sconfitte del suo popolo, a causa delle negligenze del suo popolo. Dio non sarà sconfitto perché il popolo è venuto meno. E molto al di là di quello che è accaduto, di quello che sta accadendo e dei futuri fallimenti del suo popolo, quello che rimane qui stabile è proprio la fedeltà di Dio al patto e gli obiettivi che gli avessi proposti liberamente di portare avanti. Questo richiamo ai padri, più volte durante il capitolo, ci parla proprio di questa fedeltà del Signore. E inoltre la certezza della fedeltà di Dio, per il suo popolo è chiaramente esplicitata, per esempio al versetto 2, dove ti viene detto, ti convertirai al Signore, c'è un'affermazione, tu ubbidirai nuovamente. E tutto ciò avverrà in questa cornice perfetta di opera di grazia del Signore. I versetti da 3 a 6, se andiamo a rileggerci, parlano di quello che il Signore compirà nella vita del suo popolo per garantire, diciamo, e dare certezza di questo futuro glorioso. Inoltre i primi 10 versetti sottolineano proprio con forza quello che Dio stesso determina per il futuro del suo popolo, per la Chiesa. E a parte la questione immediata per il popolo di Israele che prenderà possesso della terra promessa, a parte il ristabilimento del popolo di Israele per le generazioni future, versetti 1 a 4, e ovviamente in una cornice di fedeltà, di obbedienza, in particolare per la trasformazione del cuore che Dio stesso opererà in loro, versetti 3 a 10, ecco il testo è anche l'anticipazione della fedeltà di Dio che si proietta avanti nel tempo, quando, viene detto, raccoglierà l'intero suo popolo da tutte le estremità della terra, per dare veramente possesso di quella terra promessa in cui, ci dice l'Apocalisse, abita la giustizia, il cui sole che illumina quella terra è la gloria maestosa del Signore, di cui Gesù ne è la lampada, Apocalisse 21-23. Del resto a questa visione fanno anche eco i profeti come Geremia, capitolo 29, 30 e 33, e Ezechiele 36 e 37. In fondo, che cos'è la promessa della terra di Canaan ai patriarchi, se non l'immagine, proprio l'anticipazione di questa nuova Gerusalemme, dei nuovi cieli e della nuova terra, raccoglierà l'intero popolo di Dio. Tornando al nostro testo, quindi tornando, come dire, alla realtà che precede questa gloria futura, Christopher Wright dichiara che la speranza della grazia è nella potenza di Dio integralmente collegata alla necessità che Israele, la Chiesa, si convertirà e ubbidirà. Egli propone quindi uno schema che avete trovato allegato, concentrico, di questo testo, in cui gli elementi divini e quelli umani si mescolano in una struttura possente e al cui centro, vedete, c'è l'opera della grazia del Signore. Versetto 2, ecco, vedete lo schema, quando tu e i tuoi figli vi convertirete, versetto 2, punto B, ubbidirete con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima, sempre versetto 2 della seconda parte, punto C, allora sarete ristabiliti nel paese e godrete di una prosperità maggiore di quella dei vostri padri, versetti 3 e 5, e poi c'è il fulcro, Dio circonciderà il vostro cuore affinché lo amiate con tutto il vostro cuore, con tutta l'anima vostra, versetto 6. E poi ripete, C1, avrete prosperità nel paese come i vostri padri, fa da eco al C, dei versetti 3 e 5. B1, perché ubbidirete alla voce del Signore vostro Dio, che fa eco al punto B del versetto 2. E A1, ritornerete al Signore con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima, che fa da eco nuovamente al versetto 2 nella prima parte. Ora, quello che si comprende, che la speranza del popolo di Dio, la Chiesa, risiede non nella sua capacità di rispondere, e quindi senza l'aiuto divino, ma solo ed esclusivamente nell'impegno senza fine di Dio, che ci ricorda e che si ricorda della sua misericordia, del suo patto fatto ai patriarchi. Del resto, anche di questo Mosè ha già parlato al capitolo 4, versetti 29 a 31. Ma il testo ci dice un'altra cosa in merito a questo futuro glorioso. Ci dice un'altra verità, e cioè che il futuro glorioso per il popolo di Dio rappresenta anche il momento di giudizio, di condanna, su tutte le nazioni, su tutte quelle persone che hanno odiato e perseguitato la Chiesa, il popolo di Dio, versetto 7. Abbiamo letto, il Signore tuo Dio farà cadere tutte queste maledizioni che hai elencate nei precedenti, io vi invito anche ad andare a rileggerle, queste maledizioni sui tuoi nemici e su tutti quelli che ti avranno odiato e perseguitato. Vedete, odiare e perseguitare la Chiesa di Dio, il popolo di Dio, semplicemente significa rifiutarlo. Semplicemente significa dire io della Chiesa non ne voglio sapere nulla. Io del popolo di Dio non mi interessa assolutamente nulla. Perché rifiutando la Chiesa, noi rifiutiamo Dio, rifiutiamo Cristo. Questa è la condanna. E poi è anche vero, il nostro secolo ce lo dice fortemente, quanto oggi il popolo di Dio sia sofferente da parte di molte nazioni, grazie alla fedeltà di questo popolo all'Evangelo. E questo aspetto è significativo nell'ambito della fedeltà del Signore. Perché il Signore non solo è fedele nei confronti del suo popolo, al quale assegnerà, come abbiamo detto, la terra celeste, promessa, ma è anche fedele nel giudicare tutti coloro che pensano o hanno pensato che alla fine Dio, se un Dio esiste, perdonerà tutti, salverà tutti. Questa è evidentemente la menzogna di Satana, che si è annidata anche in molte religioni dette cristiane, dove al centro non c'è più Cristo, ma c'è l'uomo, la sua capacità, la sua bontà, la sua capacità di fare del bene, quello che viene oggi definito il bene che c'è in te. Perché tutto sommato ti dice, ma l'uomo, ma non è poi così malvagio come la scrittura ce lo descrive. C'è del buono nell'uomo. E allora se un Dio esiste, questo Dio ne dovrà tener conto. Qui Dio dice il contrario. Io farò ricadere tutte queste maledizioni contro chi mi avrà rifiutato. Tutto questo ci porta a concludere quindi che la certezza della fedeltà del Signore non ci esime dal vivere il presente, ovviamente con tutte quelle implicazioni e difficoltà sul piano personale, ecclesiale, familiare, evangelicale, missionale, con i quali dobbiamo fare i conti, ma che possiamo affrontare nella vittoria di Cristo alla croce. E quindi ecco che il secondo aspetto che ci viene suggerito da questo testo è che nella prospettiva di questo futuro glorioso c'è un presente da vivere, un presente possibile, versetti 11 a 14. E notate che il versetto 11 segna proprio questo passaggio importante, quando passa dal futuro glorioso, escatologico, per la Chiesa all'oggi, dal viversi nella cornice di questa fedeltà a Dio che ci richiede e che ha richiesto al suo popolo in Canaan. Con la stessa enfasi lo richiede a noi oggi. E quindi con il presente possibile, che cosa intendiamo dire? Che oggi è possibile vivere nelle nostre vite l'obbedienza alla parola di Dio. Ma è anche possibile vivere la disobbedienza. È ovvio che poi le conseguenze saranno diverse. È vero che la Chiesa non ha più dinanzi a sé Mosè, il servo del Signore, non ha più dinanzi a sé l'autorità che Dio aveva stabilito, diciamo, per il suo popolo. Non c'è più questo Mosè che ripete questi versetti 11 a 14. Mosè non c'è più, ma Dio è rimasto. La sua parola è rimasta, Dio ha voluto che fosse registrata nero su bianco, su papiro, su pietra, dove volete, e che ci raggiungesse, che diventasse una parola autorevole per noi oggi, che avesse la stessa forza che ha avuto un tempo. Perché? Perché l'autore di questa parola non è Mosè, non è stato Abramo, non è stato Isacco, non è stato Giacobbe, è Dio l'autore di questa parola. E se a un certo punto i sinottici, Matteo, Marco e Luca, devono, come dire, entrambi essere concordi nel riportare questa espressione del Signore Gesù, cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, vogliono proprio enfatizzare come l'autorità di questa parola sia tale che nessuno di noi potrà sfuggire. Anche se oggi noi vogliamo fare, come dire, farne a meno, non vogliamo porre ascolto a questa parola. E ci opponiamo fortemente quando la parola ci richiama, forse quando qualcuno ci fa notare che la parola ci chiama ad un modo di vivere e noi vogliamo fare diversamente. E notate un altro elemento significativo che ho trovato interessante: tutta la legge di Mosè è racchiusa in questo brano in quattro parole. Versetto 11, questo comandamento, versetto 14, questa parola. Questa è la totalità della parola di Dio a significare proprio questo elemento, cioè la validità della totalità della parola di Dio, dell'interezza della parola di Dio, che ha spinto poi i riformatori a coniare uno di quelli che chiamiamo il pilastri della fede riformata. Sola scrittura, tutta la scrittura. Quindi il popolo di Dio, la Chiesa, oggi sarà considerata fedele al Signore se non eserciterà alcuna censura di questa parola. Se eviterà di rifiutare parte della parola di Dio, se si sottometterà alla parola di Dio e smetterà di sottomettere la parola di Dio a se stesso. Per noi è facile far dire alla parola di Dio quello che ci fa comodo, e questo vuol dire prevalere sulla parola. Ma qui la scrittura ci dice no, questo è il comandamento, questa è la parola. E noi abbiamo semplicemente il dovere, il sano dovere, il piacere di sottometterci a questa parola autorevole per la nostra vita. Gesù, ricordate che amava sottolineare come lui stesso avesse adempiuto a tutta la parola che il Signore gli aveva, che il Padre gli aveva, comandato di predicare e di vivere, ad un certo punto nella rivelazione a Giovanni, nell'isola di Patmos, gli dice proprio queste cose, che tutti coloro che si permetteranno di aggiungere o di togliere qualcosa a questa parola, ne pagheranno un caro prezzo, anche a livello della vita fisica. E Mosè, prima che Gesù dicesse queste cose, ma ovviamente perché Gesù era prima di Mosè, al capitolo 4, versetto 2, dice questa cosa: nessuno si permetta di togliere o di aggiungere qualche cosa a questa parola, Deuteronomio 4. Quante volte, fratelli e sorelle, avete sentito, forse avete detto, o abbiamo detto, ma oggi è impossibile vivere quello che il Signore ci chiede. Le sollecitazioni che oggi abbiamo, a livello lavorativo, familiare, sociale, scolastico, rendono impossibile per noi cristiani vivere questa parola. La parola di Dio, in particolare quello che ci viene detto nell'Antico Testamento, è impraticabile. E forse siamo ancora tentati a dire oggi, leggendo questo testo, ma non è possibile vivere questo. È una parola troppo distante da noi. A volte abbiamo detto che è troppo difficile il comandamento del Signore. Ci chiede delle rinunce impossibili per le esigenze del nostro tempo. Altre volte abbiamo pensato e detto, e forse lo pensiamo ancora, lo diciamo, che è una parola troppo elevata per le nostre conoscenze, per la nostra cultura, che abbiamo difficoltà a comprendere. Però non facciamo nessuno sforzo per comprendere. Non ci impegniamo, per esempio, nella formazione, nella crescita. Rinunciamo alla possibilità di capire. Perché ci siamo messi davanti questo gap culturale. Cioè non siamo all'altezza e allora non facciamo nulla. Altre volte ci siamo permessi di dire che non c'è nessuno che, come dire, si avvicini a noi e ci faccia comprendere questa parola così distante. E qui viene messa l'immagine che è al di là del mare. Eppure non è così. Voi ricordate Filippo, quando incontra l'eunuco, che stava leggendo un testo, però si interrogava. E Filippo gli dice: ma comprendi quello che leggi? E lui disse: come potrei se non c'è chi me lo spiega? E Filippo gli parlò del Signore Gesù. E oggi, fratelli e sorelle, qui non c'è Filippo, ma c'è la parola di Dio. Quella parola che stiamo studiando, che stiamo meditando, è per te, per me, per noi, affinché noi la comprendiamo. Ma dobbiamo disporci alla comprensione. Dobbiamo fare questo sforzo per apprendere. In fondo, se state andate a scuola e studiate, fratelli, e cioè cari ragazzi e ragazze, non andate per occupare un banco, non andate per scaldare il banco, andate per imparare, per crescere culturalmente, perché questo vi servirà. E se venite qui, non dovete venire per occupare un posto, per distrarre il vostro tempo, per distrarre la vostra attenzione. Non vi farà nessun bene. La parola di Dio non è una di quelle cose che una persona di umile condizione non possa prendere in considerazione, come dice il salmista, Salmo 131, versetto 1, o che il saggio trova difficile da comprendere, Proverbi 30, 18, versetto 18. La parola di Dio non è idealistica, da risultare difficile per il saggio e impraticabile o irraggiungibile per il semplice. Del resto, l'idea che Dio abbia voluto creare una legge totalmente esigente che nessuno sarebbe mai stato in grado di viverla rispettandola appartiene a quella teologia distorta del liberalismo che cerca di abbellire, ma senza che ce ne fosse bisogno, cioè il Nuovo Testamento o parte del Nuovo Testamento, denigrando l'Antico Testamento. Voi ricordate, e nel mondo liberale questo avviene costantemente, non c'è più alcun riferimento al Vecchio Testamento, è totalmente abolito. Ma anche in molte delle chiese che non sono liberali, ma che stanno prendendo questa piega, non si predica sul Vecchio Testamento. Si dice che ormai è difficile, sono cose che non hanno più senso per noi. E questa è una forma, diciamo, per escludere dalla propria vita l'autorità assoluta e completa della parola di Dio. E come abbiamo detto in moltissime occasioni, lo ripetiamo oggi, che chi si permette di escludere anche un solo iota, di rifiutare anche una sola virgola della parola di Dio, di questa legge perfetta di Dio, rifiuta tutta la parola di Dio. Le frequenti affermazioni che troviamo nei Salmi, i quali dichiarano, diciamo, di aver vissuto secondo la legge di Dio, non sono né esagerate, né eccezionali, neppure egocentriche. Esse sono, come dire, la conferma che delle persone normali, come noi, possono davvero vivere in modo da piacere a Dio, nel servirlo gioiosamente, nell'apporsi all'obbedienza di questa parola e goderne i benefici, le benedizioni. Vedete, Paolo, senza nessuna arroganza, poteva dichiarare di aver annunciato agli anziani di Efeso tutto il consiglio di Dio. Ma chi è a questa altezza? Paolo dice, io non ho trascurato di annunciarvi tutto il consiglio di Dio. E poi del resto, quando parla della fine della sua corsa, a Timoteo deve dire di essere pronto a ricevere la corona di giustizia. E non perché ha meritato questo. Semplicemente sta dicendo, nella sua coerenza e nella consapevolezza di tutte le sue limitazioni, perché se leggiamo le sue epistole ci rendiamo conto, che però per la grazia di Dio ha potuto rimanere fedele a questa parola. Lui dirà, non più, non io, ma Cristo che ha operato in me ha permesso questa fedeltà. E allora le perplessità che una persona può avanzare, che abbiamo letto nei versetti 11 a 13, il Signore le classifica semplicemente come scuse per sfuggire all'obbedienza al suo comandamento. Notate che per ben due volte, nei versetti 12 e 13, nella sua accezione negativa, il Signore gli dice, ti dico queste cose perché tu non dica, ma non è possibile adempiere. Perché? In realtà è possibile, è una scusa quello che tu stai portando avanti. E vorrei qui ricordare due cose. In primo luogo, che Dio non chiede mai all'uomo qualcosa che non potrebbe fare e non sarebbe in grado di fare. E di fronte a questa perplessità, Agostino di Ippona pregava al Signore e diceva, Signore, comandami tutto quello che vuoi, ma dammi la forza di confidare. Questa è la certezza, questo è il modo che dobbiamo rapportarci al Signore. Da solo non possiamo, da soli non possiamo. Ma se il Signore ci chiede, ci darà anche la capacità e la forza, la competenza per poterlo fare. Dio non chiede mai, per esempio, agli uomini e a donne di salvarsi da se stessi, attraverso, per esempio, l'osservanza della legge, con penitenze, pellegrinaggi, sacrifici, cerimonie religiose o quant'altro. La salvezza Dio l'ha provveduta gratuitamente in Cristo, nel sacrificio unico, perfetto, efficace di Cristo. E chiunque pensi ancora oggi di guadagnarsi la salvezza con mezzi e capacità proprie, in realtà sta dicendo no alla grazia di Dio e al sacrificio gratuito e perfetto di Cristo. In secondo luogo ci è detto che Dio ha deposta questa sua parola alla portata dell'uomo. Avete letto, fratelli e sorelle? Questa legge, questa parola è vicino a te. Versetto 14. Anzi, viene detto di più, è nella tua bocca, è nel tuo cuore. Che se noi siamo, fratelli e sorelle, siamo dei cristiani, delle cristiane, dobbiamo riconoscere che Dio ha messo questa parola a noi vicina, alla nostra portata, l'ha messa nel nostro cuore. E il modo concreto che Dio ha operato per fare questo è stato quello di rivelarsi a noi sulla strada della nostra persecuzione a Cristo. Quando ci ha chiamati per nome, ci ha fatti i suoi figli, come è successo per Paolo. Ha messo questo desiderio della sua parola in noi e ha messo nelle nostre mani questa parola affinché, viene detto, perché tu la metta in pratica. Ricordate, e il capitolo, il libro successivo ne parla, che quando Giosuè deve assumere, come dire, la responsabilità di conduzione del popolo di Israele dopo che Mosè sarà chiamato dal Signore, Dio gli dà proprio questo comandamento, questo mandato di ancorare i suoi pensieri, le sue parole, le sue azioni alla parola di Dio. Giosuè 1:8. I versetti 11 e 13 però ci parlano e ci anticipano anche un'altra cosa, un'altra verità molto bella. E chiederei a qualcuno di cercare Romani 10, versetti 1 a 12, che ci parlano di Cristo Gesù in risposta ai molti che rifiutano Dio e colui che Lui ha mandato e che praticamente hanno detto e dicono sostanzialmente quello che è stato detto ai versetti 11 e 14. Il testo prende proprio queste parole per parlare di Cristo. Se qualcuno vuole leggere ad alta voce, Romani 10, 1 a 12.
Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio, perché Cristo è il termine della legge, per la giustificazione di tutti coloro che credono. Infatti, Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge. L'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Invece la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è farne scendere Cristo né chi scenderà nell'abisso, questo è far salire Cristo dai morti. Che cosa dice invece? La parola vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunziamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù Cristo come Signore, avrai creduto nel cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Infatti, la scrittura dice, chiunque crede in lui non sarà deluso, perché non c'è distinzione tra giudeo o greco, essendo egli lo stesso Signore e di tutto ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.
Grazie. Ecco, vedete com'è il richiamo del Nuovo Testamento a questo testo per puntualizzare, per riaffermare la centralità di Cristo, questa parola incarnata che è vicino a noi, che è nel nostro cuore. E questo brano ci introduce all'ultimo punto del nostro ascolto della parola oggi, cioè la scelta per la vita. Quindi un futuro glorioso un presente possibile, la scelta per la vita. Ovvero si tratta di scegliere tra due vie. Notate, sorelle, fratelli, amici, amiche, che il passaggio che l'autore biblico fa qui tra il futuro glorioso, il presente possibile, ovvero abbiamo detto la possibilità e la fattibilità di vivere la parola di Dio oggi, e la necessità invece di fare una scelta per la vita chiara, determinata, oggi. La Scrittura non ci lascia mai nel limbo, nell'incertezza. Cioè non ci dice delle cose, poi noi siamo lì di fronte, ma che cosa faccio ora? Qual è la soluzione? Non mi è chiara. Da dove vado? Da dove parte? Dove vado? Sarà poi la scelta giusta? La Scrittura ci dà delle risposte a queste domande. I versetti 15 e 16 del nostro testo sono carichi di tutta quella urgenza evangelistica che era già presente nel libro dell'Ezechiele, capitolo 18, 30, 32, dove sostanzialmente viene ripetuto quello che viene detto qui. Io, Dio, metto oggi davanti a te la via e il bene, la vita e il bene, la morte e il male, aggiungendo, io ti comando oggi. Quindi c'è, come dire, non siamo lasciati nell'incertezza su che cosa fare, ci viene detto chiaramente che cosa dobbiamo fare. Ora se qualcuno bussasse alla tua porta e ti dicesse, guarda amico, amica, sulla tua casa si sta abbattendo una meteorite e da qui a qualche giorno, se rimani in questa casa, non avrai scampo, ne avrai male, perderai la vita. Ma se mi darai ascolto e fuggirai dove io ti dico, ne avrai bene e vivrai. Queste sostanzialmente sono le cose che questi tre uomini, andando a Sodoma e Gomorra, hanno detto per la liberazione del popolo e per salvare i giusti, e in quel caso solo poche persone. Ecco, sono certo che se qualcuno vi dicesse queste cose, non esitereste un minuto dal raccogliere le tue cose e uscire velocemente da quella casa. Qui però noi abbiamo uno, con la U maiuscola, che è più di quel tale, che potrebbe aver sbagliato i suoi calcoli. Questo uno non sbaglia e manda a compimento la sua parola, così come è uscita dalla sua bocca, ci dice la Scrittura. Eppure, fratelli, sorelle, amici, diciamocelo chiaramente, la parola di Dio ci sembra così lontana dalla nostra realtà, da noi, così distante, così alta, così irreale, da decidere spesso di non darle ascolto. Eppure, qui il Signore ci parla di vita, e di morte, di benedizione e di maledizione, che hanno certamente valenza in primo luogo sul piano spirituale, sociale, relazionale, ecclesiale, ma che potrebbero estendersi tranquillamente anche al piano fisico. E Dio chiarisce che tutto questo, che in questo brano, quella che è la causa principale delle nostre negligenze ed eventuale rifiuto. Non amiamo Dio. Notate che ci viene detto, io ti comando di amare il Signore tuo Dio, versetto 16. Yahweh quale interesse dovrebbe avere nel farci questo richiamo se sapesse che noi camminiamo nelle sue vie, osserviamo i suoi comandamenti, le sue leggi, le sue prescrizioni, versetto 16, seconda parte. Se queste cose fossero reali nella nostra vita, non ci troveremmo questo richiamo, ti ordino di amare Dio. La mancanza di amore per Dio e di Dio è anche la fonte dell'amore per l'idolatria. Infatti il versetto 17 sottolinea questo elemento, il tuo cuore si volta indietro. Ricordate la moglie di Lot? Si è voltata indietro. Non ubbidisci, ma ti lasci trascinare a prostrarti davanti agli altri dei e servirli. Quanti sono i dei verso i quali ci siamo girati, ci siamo prostrati, rifiutando di ascoltare la parola di Dio? Colui che ci promette vita, benedizione, moltiplicazione, possesso del paese, della città, delle nazioni, delle nostre famiglie, se ubbidiamo alla sua voce e scegliamo il bene e la vita, è lo stesso che ci condanna a giorni brevi, tristi, malinconici, dolorosi, versetto 18, se scegliamo il male, la disobbedienza, la morte anziché la vita. E per male evidentemente non intendo, e non possiamo intendere semplicemente le cose eclatanti, anche le più piccole cose che rappresentano la disobbedienza alla parola di Dio sono un male agli occhi di Dio, sono l'intrapresa di una via di maledizione. Dio, volendo enfatizzare la serietà del suo amorevole richiamo alla vita e alla gioia, pur non avendo necessità di aggiungere altro, però ci dice che quando queste cose si realizzeranno, e quindi Dio le dà per certo, versetto 1, tu, io, noi, se non abbiamo tenuto conto del suo richiamo alla vita e al bene, dovremmo fare i conti. E dovremmo fare i conti con Dio, ma anche con i testimoni che Lui stesso chiamerà a raccolta, a testimoniare della veridicità delle sue parole. Notate questo versetto, versetto 19. Il Signore dice, io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ho posto davanti a te la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Cioè l'intero universo ha ascoltato le parole del Signore. E noi, fratelli e sorelle, questa mattina siamo testimoni l'uno dell'altro di aver ascoltato queste parole. E nel giorno del giudizio il Signore ci dirà, io ho chiamato testimoni che le cose che ti ho detto le avrei mantenute. Quando nel giorno del giudizio tu dirai, Signore, ma io sono un figlio, sono una figlia di credenti, ho frequentato sempre, o quasi, tutte le cerimonie, i culti che i miei genitori mi hanno perfino obbligato a seguire, tra l'altro non mi sono lasciata, come dire, adescare dai molti peccati che invece i miei coetanei, le mie coetanee che non hanno genitori credenti hanno commesso. Beh, Dio ti dirà, io ho messo dinanzi a te due vie, la via della vita e quella della morte. E tu hai scelto quella della morte. E a fronte della benedizione, della maledizione che ho messo di fronte a te, tu hai scelto la maledizione. E allora, io non ti conosco. Nella parabola delle 10 vergini, Matteo 25, 12, le dita vedute si trovano di fronte e dicono, Signore, aprici. Gesù disse, io non ti conosco. Ti ho raccomandato con il sangue di mio figlio di ascoltare la mia parola, di accettare mio figlio incarnato per te, che alla croce ha dato la sua vita. Ma tu ti sei beffato di Lui, ti sei beffato di questa parola, hai disprezzato la croce di Cristo. Io non ti conosco, non so chi sei. Come ebbe modo di affermare il 25 aprile, il Signore Gesù ci attende alla croce. Alla croce, quella è la sua scrivania, è lì che il Signore ci incontra. E se noi non siamo disposti ad incontrare il Signore Gesù alla croce, lo incontreremo sul trono del giudizio. E prima che questo accada, e accadrà se non ascolti, il Signore nella sua immensa benevolenza ti dice ancora oggi, Scegli dunque la vita, affinché tu viva, tu, la tua discendenza, amando il Signore il tuo Dio, ubbidendo la sua voce, tenendoti stretto a Lui, poiché Egli è la tua vita, è colui che prolunga i tuoi giorni, così tu godrai, abiterai sul suolo che il Signore giurò ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, e quindi qui c'è il richiamo al futuro eterno. Evidentemente queste parole non sono solo rivolte a chi non ha ancora accettato il Signore Gesù, ma sono rivolte anche a noi, che siamo credenti, perché il Signore mette continuamente dinanzi a noi la via della vita e la via della morte, cioè quella spirituale, relazionale, sociale, e lo fa attraverso questa parola predicata, attraverso l'abbraccio di un fratello, di una sorella, attraverso l'incoraggiamento per una maggiore passione di vita, per esempio per la Chiesa, per l'opera del Signore, per l'obbedienza alla parola. E certamente credo che non mancano i richiami costanti della parola di Dio a ubbidire la sua parola, a metterla in pratica. E allora oggi noi, fratelli, sorelle, amici, genitori, figli, figlie, quale scelta facciamo? Quale scelta faremo? Usciremo di qua dicendo, finalmente è finito il culto. Oppure diremo come quel centurione che vedendo Cristo alla croce si batté il petto dicendo, Padre, Signore abbi pietà di me. Ricordo in conclusione che i richiami costanti del Signore all'obbedienza sono proprio i richiami della sua accorata bontà e fedeltà verso di noi, quanto Egli ha a cuore il bene di ognuno di noi. E come viene detto al versetto 16, che fa eco al testo di Geremia 29,11, che vorrei leggere. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Care sorelle, fratelli, giovani, meno giovani, noi non troveremo mai sulla terra un altro Dio o un Padre che ci tratti come ci tratta il Signore, che a conferma della sua fedeltà e a fedeltà del suo nome, alla promessa fatta ai padri, manderà qualcuno a salvarci. Dio ha mandato Gesù Cristo per liberarci dalla schiavitù del nostro peccato, per liberarci dalla morte, dalla perdizione, dalla maledizione e darci una vita oggi esuberante, vittoriosa, gioiosa, pur nella sofferenza, della concretezza della vita, ma vittoriosa e gioiosa, e infine la vita eterna. Allora voglio il Signore infondere in voi, in me, in ognuno di noi, che con il suo spirito, il desiderio di vivere in fedeltà alla sua parola e volontà.